La prima domanda che ti vogliamo fare per i nostri lettori, anche qui siamo in argomento perché se non andiamo in rete praticamente si legge, si segue, si vede, si ascolta, quindi è generale il godimento. Volevo chiederti, nella tua opera di scompositore della parola, che quasi recupera una certa ancestralità, quasi un'archeologia, oserei dire, della parola stessa, poetica, vorrei che ci raccontassi questo rapporto, che almeno io vedo così, con la proiezione della parola, con in commistione con colori o sonorità, che è quello che fai 30 anni, mi sembra.
È vero, ti ringrazio del termine scompositore, che si addice molto di più che non il termine compositore, che rimanda all'elemento musicale. All'inizio per me è stato un lavoro sulla parola, nel senso che mi sono avvicinato alla parola, l'ho un po' annusata, e ho visto, parlo all'inizio, quindi 30 anni fa, e ho visto che era molto inflazionata. E allora è vero quello che dici, ho cercato di andare all'origine, cioè come dire, andare quasi ad un livello prebabelico, cercando anche una purezza della parola, ma questo, per fare questo non era possibile restare a livello della scrittura, ma ho dovuto uscire nell'oralità o nella vocalità, perché è soltanto in quell'aura, no? In quella situazione puramente acustica che vai a vedere la pulsione primitiva, primigenia della parola. Ed è una parola naturalmente pulita dalle scorie quotidiane, da quel suo essere inflazionato, e la parola in qualche modo quindi riviveva nel mio lavoro. E per quanto riguarda poi il collegamento con gli altri media, ha citato la parola magica per me, che è il manifesto che ho scritto nel 1987, pubblicato a Valencia, che è il manifesto della polipoesia. Manifesto della polipoesia che teorizza nel punto 6 quello che è poi la performance di poesia sonora, cioè la parola di per sé resta sempre l'elemento più importante nei termini in cui l'abbiamo detto, una parola quindi pulita, una parola purificata, una parola se vuoi anche multiparola, capace anche di ammagliare, cioè di espandersi, ma questa parola di per sé non è sufficiente perché poi deve relazionarsi al mondo dei media, al mondo tecnologico, e quindi la musica, e quindi l'immagine, che sia essa statica dietro come una diapositiva o un'immagine video, o anche l'immagine stessa del poeta che decide di portare con sé sulla scena, intendo quindi un abito, come diceva giustamente Balla nei tempi antichi, no? Dice l'abito non è mai neutrale. Insomma, questa parola pura, questa parola multimedia, sì, relaziona con gli altri elementi tecnologici, ma resta sempre in una posizione, come dire, privilegiata, resta, come dire, prima donna, perché se questo non dovesse capitare, allora si volerebbe nel mondo della performance d'arte, sarebbe magari una canzone, sarebbe body art, cioè non sarebbe poesia sonora, poesia. Quindi l'elemento vocale è sempre da guida. Io amo dire appunto è prima donna, no? Non è, oppure se vuoi primo, e neanche primo inter pares, è proprio un concetto di gerarchico. E penso che questo è l'elemento chiave per capire appunto che cos'è la performance di poesia sonora.
Facciamo il passo, o diciamo così, una sorta di Veronica inversa. Cos'è rimasto di Minarelli nella produzione, diciamo così, classica della poesia sulla carta, invisibile?
Come tutti i poeti sonori, e anch'io sono nato come poeta lineare. Ho fatto il mio primo libricino, che tra l'altro posso anche ricordare, venne pubblicato dal compianto Adriano Spatola nel lontano 79. Si chiamava Oscurità sopra serenità, su un lavoro sulla retorica. È un libricino di circa 40 pagine. Però quel libricino lì mi ha dato allora una certa notorietà, perché venne poi, una sezione di quel libro venne poi inserita da Renato Barilli in un libro che lui allora stava facendo, che si chiamava ricerca intraverbale, Viaggio al termine della parola, Feltrinelli, penso 1981, quindi parliamo di molti anni fa. Quindi sono nato come poeta lineare, giusto?
Ed oggi?
Oggi cosa resta?